Alessandra Tedesco.
Maria Sklodowska è stata una delle poche persone al mondo ad aver ricevuto due premi Nobel, uno per la fisica, l'altro per la chimica. Il suo nome forse può dire poco, perché era più conosciuta con il nome da sposata e naturalizzata francese Marie Curie. La sua incredibile storia viene raccontata nel romanzo Io sono Marie Curie di Sara Rattaro, pubblicato da Sperling & Kupfer. Una storia divisa fra successi professionali, le sue attività di ricerca, la scoperta del polonio e del radio, gli studi sulla radioattività e appunto i due Nobel, e la vita privata, ossia il rapporto intenso con il marito Pierre Curie. Era un rapporto sentimentale, ma anche un connubio professionale, visto che i due avevano portato avanti insieme il lavoro di ricerca. Tanti successi di Marie Curie, in una società però, quella a cavallo fra 800 e 900, che non riconosceva un ruolo alle donne, soprattutto nel campo della ricerca scientifica. Sara Rattaro, perché fra le tante storie vere del passato, sicuramente affascinanti, tu hai scelto di raccontare quella di Marie Curie?
Scelgo Marie Curie perché io ho un passato da biologa e quindi quando ero una giovane aspirante, piccola scienziata, Marie Curie era il mio mito, il mio idolo, e sono un po' cresciuta con questa figura, con l'illusione anche di conoscerla. In realtà, come credo la maggior parte delle persone, sono sempre rimasta affascinata soprattutto dalle grandi scoperte scientifiche, dai tutti i suoi primati, due Nobel, l'unica ad averle vinti in due discipline diverse, la prima donna a insegnare alla Sorbona, insomma un mito. Quando sono andata a conoscerla un po' di più, ho trovato la donna, una donna straordinaria, profondamente umana, passionale, oltre che straordinariamente intelligente. La sua relazione con Pierre Curie è un matrimonio alla pari. Pierre Curie dimostra una grande intelligenza nel riconoscere a Marie il ruolo di compagna alla pari. E ovviamente le loro ricerche sono straordinarie, ma guidate sempre dal guizzo, dall'intuito di Marie. Per cui quando arriverà il primo premio Nobel, che verrà assegnato soltanto a Pierre, e lì ci sarà la prima, momento in cui il suo carattere fortissimo viene fuori, perché ovviamente lei si arrabbia e vuole a tutti i costi che il suo genio venga riconosciuto esattamente per quello che è.
E infatti, l'abbiamo detto, lei opera e fa ricerca scientifica a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, quando le donne non venivano considerate, giammai figuriamoci nel campo della ricerca scientifica. Eppure ci sono due figure maschili molto belle in questo romanzo, in realtà nella vita di Marie Curie, ossia abbiamo già citato il marito Pierre, ma anche il papà. Perché il padre, quando lei era piccola, diceva ai figli che dovevano studiare, che lo studio era la cosa più importante nella vita. Anche nel momento in cui era rimasto vedovo, aveva detto: no, non andate a lavorare, voi dovete studiare, anche se siete femmine, siete delle ragazze, dovete andare avanti negli studi, in quella che era la Polonia dominata dalla Russia, dove le ragazze non potevano studiare ad alti livelli. Ecco, che importanza ha avuto secondo te, secondo la ricostruzione che ne hai fatto, anche l'impronta di questo padre?
Un padre illuminato che spinge le figlie a studiare nonostante quel periodo fosse complicatissimo. Sia Marie che Bronia, la sorella maggiore, devono frequentare le università volanti, ovvero le università clandestine, che appunto erano vietate, venivano radunate negli scantinati, nei sottoscala, dove potevano in qualche modo accedere ad un'istruzione che era vietata per le ragazze, ma tutto questo era pericolosissimo. Quindi immaginiamoci quest'uomo che sprona le proprie figlie a crescere culturalmente, perché lui dirà: la cultura è l'unica cosa che nessuno potrà mai portarvi via, e questo è fondamentale, ma che tutte le sere aspetta che loro ritornino, finché non le vede arrivare teme che siano state deportate in Siberia. Quindi immaginiamoci il suo coraggio, un coraggio di cui lui però è rimasto coerente sempre e che ha trasmesso a queste figlie, che diventeranno entrambe comunque due scienziate. Marie ovviamente romperà tutti gli schemi possibili e si porterà dietro. Probabilmente poi sarà anche questo grande bagaglio di insegnamento che permetterà a lei di rimanere sempre coerente con se stessa.
Maria, la chiamiamo ancora così perché all'epoca si trovava ancora in Polonia, a un certo punto della sua vita diventa istitutrice perché ha bisogno di guadagnare per permettere alla sorella di andare a Parigi e laurearsi in medicina. Poi, in seguito, diciamo, ad una delusione profonda sentimentale, anche lei, verso la fine dell'Ottocento, arriverà a Parigi. Ecco, il suo impatto con Parigi qual è? Perché tu sottolinei nel romanzo che quello è un periodo in cui Parigi è una città viva dal punto di vista culturale ma anche scientifico. Secondo te che cosa ha provato Maria?
Beh, immagino che sia stato come tuffarsi dentro un sogno, perché Parigi, rispetto alla sua origine, alla sua Polonia di quel momento, rappresentava le possibilità. Era veramente la Parigi della Ville Lumière, la Parigi che si stava illuminando, la Parigi dei caffè, delle avanguardie della storia dell'arte che si fermentano proprio dentro questo tessuto. Quindi una Parigi dove si potevano fare moltissime cose. Ovviamente se eri maschio era tutto più facile. Per lei la salita è ovviamente bella ripida, però lei le sue chance ce le gioca bene. Oltre a iscriversi alla Sorbona, prendere due lauree, essere aiutata dalla stessa sorella che lei aveva aiutato in precedenza, che appunto, oltre ad accoglierla, le permetterà anche di compiere i suoi studi, e poi l'incontro con Pierre Curie, che in qualche modo sarà un coronamento. Non erano una coppia particolarmente mondana, erano molto chiusi e vicini e concentrati nel mondo della scienza. Questo spiega anche perché quando poi Pierre verrà a mancare, a Marie, come dire, crollerà un po' il mondo, no? Perché Pierre rappresenterà non solo un amore, il padre delle figlie, un compagno, ma rappresenterà l'amico, il suo miglior amico, il socio, l'unica persona con cui lei realmente poteva parlare, perché a quei livelli per una donna era molto difficile esporsi, e Pierre era il confidente di tutto.
Pierre era il confidente di tutto ed era anche il suo sodale nelle ricerche scientifiche, era anche uno dei pochi uomini che riconosceva il valore nella ricerca scientifica di Marie, quella che in quel momento a questo punto è diventata Marie alla francese. Ecco, il loro rapporto è stato molto intenso, dicevamo, ed è stata molto drammatica per Marie la perdita. Lui morirà, insomma, in un incidente in carrozza. Che cosa ha rappresentato per lei, anche per la sua carriera scientifica? Loro si sono incontrati nel 1894 perché lei cercava un posto dove condurre i suoi esperimenti e lui le offrì una parte del suo laboratorio. Quindi in che modo si spalleggiavano negli studi e nelle ricerche?
Ma io credo che loro si siano riconosciuti. Ho la sensazione che Marie Curie non avrebbe mai potuto sposare nessun altro. È un po' come quando incontri veramente quella persona con cui tutto funziona. Pierre Curie era un uomo di estrema intelligenza, ma era anche una persona leggera, simpatica, un uomo accogliente, figlio tra l'altro di un altro uomo, Eugène, molto importante nella loro vita, perché quando Pierre verrà a mancare, Eugène, che sarà il nonno delle figlie di Marie, l'aiuta. Luterano, si trasferirà a casa loro per permettere a Marie di continuare a lavorare. Questa è di una modernità pazzesca, per cui in questa famiglia così moderna lei si trova perfettamente a suo agio. Quindi da un lato c'era l'amore, un amore sincero, un amore tra l'altro molto passionale, vivace. Loro amavano girare in bicicletta, fare molte gite, quindi non erano solo una coppia di scienza, ma erano una coppia vera e propria, come dire, unita tra di loro. Però sarà anche la persona che le permetterà di esporre tutto il suo genio. Io sono convinta che lei ce l'avrebbe fatta comunque, ma quello non era per niente un momento facile per le donne. Avrebbe incontrato, come poi incontrerà, moltissimi ostacoli per potersi esprimere. Sicuramente Pierre Curie ha mitigato un po' la situazione, ma senza regalarle nulla, lei si è guadagnata tutto.
E a proposito degli ostacoli, abbiamo detto che ai primi del Novecento, insomma, era difficile per una donna affermarsi nel campo della ricerca scientifica. Iniziano ad arrivare i primi premi per i suoi studi sulla radioattività, ma in realtà vengono attribuiti al marito. Anche il primo Nobel per la fisica viene attribuito al marito, ad un altro scienziato che non c'entrava nulla, e poi in ultima battuta è stato inserito il suo nome, ma in realtà il premio, insomma, l'avrebbe meritato lei in esclusiva. Con il secondo Nobel accaddero anche altre vicissitudini che tu racconti nel romanzo. In che modo lei reagiva a questo ostruzionismo proprio del mondo accademico e scientifico, soprattutto francese, perché a un certo punto ebbe dei riconoscimenti altrove, l'Accademia svedese, però l'Accademia delle Scienze francese non la accolse mai sostanzialmente.
Ma sembrava che la temessero sempre tantissimo. Lei reagisce ovviamente con grandissima rabbia, perché aveva una parola in testa con la quale non voleva scendere a compromessi, che era la parola ingiustizia. Lei era convinta che quello che non le veniva riconosciuto per merito fosse ingiusto, se e ovviamente veniva attribuito al fatto che lei fosse una donna. E su questo lei rimane sempre fermissima. Lei vuole essere riconosciuta per il suo genio, per le sue ricerche, ricerche che tra l'altro lei, come dire, metteva a disposizione di tutti, quindi erano ricerche note. Tutti sapevano che le ricerche sulla radioattività erano di Marie Curie e anche di Pierre Curie, ma quando viene assegnato il Nobel viene fatto solo il nome di Pierre. Sarà Pierre a insistere perché Marie venga inserita. Quindi diciamo che è una continua lotta alla parità di genere, che però in qualche modo fanno e vogliono fare entrambi, per cui a Pierre va riconosciuta questa parte. Lei sempre profondamente arrabbiata, ma sempre profondamente convinta a non cedere e a non scendere a compromessi. Andrà dritta per la sua strada anche quando, voglio dire, tutta l'opinione pubblica le si rivolterà contro, ma visto che lo fanno per delle scelte private, lei non vuole assolutamente che venga intaccato il suo genio.
Sentimenti e vita professionale vanno a pari passo nel tuo romanzo e nella vita naturalmente di Marie Curie. Che cosa ti ha colpito di questo suo carattere così volitivo, determinato, ma anche in alcuni momenti inevitabilmente fragile?
Ma io ammiro tantissimo la sua capacità di avere le idee così chiare, dal sapere fin da piccola che avrebbe ottenuto quei risultati, dal voler combattere una società costantemente contraria, prima per ragioni politiche, poi per le ragioni di discriminazione di genere, poi appunto perché sei straniera, quindi essere sempre come se fossi sempre nel posto sbagliato, no? Ma quella convinzione pura di voler ottenere quello, di sapere di meritartelo, questa è una cosa che io le riconosco, ma soprattutto le ammiro, perché mi immagino in quante condizioni, in quante situazioni le donne si sentano, come dire, mancare il terreno sotto i piedi. Magari non dovrebbe, ma questo scricchiolamento ci fa mancare le energie, no? Perché? Perché siamo sempre messi a dura prova. La storia di Marie Curie è di una modernità incredibile, ma da un lato c'è una grande modernità di una donna che ha veramente rotto degli schemi, ma dall'altro c'è da chiedersi: sono mica passati un po' lenti questi 100 anni, se siamo ancora qui spesso a combattere un po' le stesse battaglie?
Grazie a Sara Rattaro, ora in libreria con Io sono Marie Curie, pubblicato da Sperling & Kupfer.
Grazie a tutti.
E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che durante l'estate ci sono delle puntate tematiche che vanno in onda il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 12. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Vi ricordo che se volete seguirci siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo IL. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.